nation, an end to the occupation, and a happy new year. These tidings we bring to the far Christian right. We wish you wouldn't weaponize our faith for your fight. We wish for the liberation of the Palestinian nation, an end to the occupation, and a happy new year. These tidings we bring to our reps far and wide. We don't want our taxes to fund genocide. We wish for the liberation of the Palestinian nation, an end to the occupation, and a happy new year. These tidings we bring to our Christian kin. Our faith is compels us to call this a sin. We wish for the liberation of the Palestinian nation, an end to the occupation, and a happy
E buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia. E ovviamente come ogni lunedì dedichiamo la nostra trasmissione a Gabriellina e ai compagni e alle compagne che non sono più fisicamente con noi, ma che ci accompagnano nelle nostre lotte per un mondo migliore con la loro energia, la loro passione, le loro idee. Abbiamo iniziato in modo diciamo allegro rispetto a quello che ci auguriamo, no? Ho provato a farvi sentire la parodia di una canzone in cui si chiede sostanzialmente: ci auguriamo, ma la vogliamo più che augurarci, una Palestina libera, una Palestina senza occupazione. Questo perché appunto ricordiamo che i raid israeliani continuano senza tregua e ogni giorno appunto ci stanno distruzioni e soprattutto morti. Adesso i neonati sono arrivati a 6 neonati morti per il freddo, perché se non si muore sotto alle bombe si muore di fame, di dolore, di sofferenza. E chiaramente quello che noi dobbiamo ricordarci, perché in effetti noi festeggiamo, abbiamo festeggiato, stiamo festeggiando le feste, ci facciamo gli auguri e lo festeggeremo in allegria con gli amici, con le persone che ci sono care, con i parenti, brindando al sicuro in mezzo a lasagne, panettoni e cose varie, però certamente il nostro cuore non è così sereno nel sapere che ci sono centinaia di migliaia di persone che questo non lo faranno affatto, che staranno nelle loro tende al freddo, al gelo, senza mangiare o con poche, sicuramente con poche cose, al freddo e soprattutto con l'angoscia, no? di dover rimanere sotto le bombe. Quello che ci dobbiamo ricordare, che noi europei dobbiamo ricordarci, è che continuano i palestinesi ad essere uccisi dalle munizioni israeliane, dalle bombe, dalle armi che sono fornite dagli Stati Uniti e dall'Europa occidentale, che ci sono 10.000 prigionieri torturati che quando escono sono spesso irriconoscibili, che sono state uccise più di 45.000 persone. Tra l'altro queste sono quelle che risultano ufficialmente, poi sono quelle che sono rimaste sotto le macerie, quindi scomparse e dilaniati dalle bombe, di cui 17.000 bambini. Ci dobbiamo ricordare che l'85% dei territori di Gaza è distrutto dalle armi. Ci dobbiamo ricordare che l'Italia ha sospeso i fondi per le agenzie dei rifugiati in Palestina, l'UNRWA, e continua a trasferire armi ad Israele. Continuando a trasferire armi ad Israele si rende responsabile di complicità di atti di genocidio. L'Europa ha responsabilità enormi. Raccontava Francesca Albanese poco tempo fa, durante una riunione, di una cosa particolare, no? Diceva una frase particolare, parlava di amnesia coloniale, no? Perché da 75 anni nei confronti della Palestina il mondo c'ha questa amnesia coloniale, e tra l'altro dobbiamo anche considerare che le colonizzazioni sono molto aumentate. Sono 75 anni di leggi marziali, un labirinto di ordini militari in Palestina ai quali i palestinesi hanno dovuto sottostare, anche gli adolescenti, noi che parliamo soprattutto di questa fascia d'età, no, di infanzia e di adolescenza. Sono 75 anni in cui ci sono leggi civili per gli israeliani e leggi militari per i palestinesi. Dobbiamo ricordarci che c'è l'apartheid, che non è un'eccezione, ma una regola. La segregazione è stata istituzionalizzata. Ci dobbiamo ricordare che il genocidio è un processo, mai un atto isolato. Uno storico israeliano ha parlato di scuola di genocidio. Il vissuto è che la Palestina è una realtà che vive un'ingiustizia tale che ci trapassa. E soprattutto, appunto, per noi che parliamo di bambini, si nota come incredibile la maturità dei bambini. Molti report, molti giornalisti ci raccontano questa cosa. Una maturità che tra l'altro non è normale che un bimbo lo sia così tanto. L'occupazione israeliana ha privato la leggerezza dell'infanzia. Sono state buttate giù più di 60.000 case. Hanno visto tornare i padri torturati, quando l'hanno visti tornare, che tornano irriconoscibili dal carcere, appunto quando tornano, e sorelle e fratelli uccisi. E in questo modo non si è più bambini e si cresce con la pesantezza di un vecchio. Parlavamo dell'angoscia, no? di dover festeggiare e con questa ombra, no? Con questo dolore di sapere che c'è chi non lo può assolutamente fare perché è immerso nella sofferenza e nell'angoscia e nel dolore. Tra l'altro, appunto, continua il massacro della popolazione palestinese ad opera di Tel Aviv. Nel nord della striscia è stato colpito ancora una volta l'ospedale di Kamal Adwan. E sappiamo che almeno sono state 50 le vittime, tra le quali anche 5 membri del personale medico, e almeno 75 invece i pazienti sopravvissuti e radunati nel cortile dopo l'ordine di sgombro impartito dall'esercito israeliano, che intende compiere una nuova operazione militare nella zona. Tanto per cambiare. E infatti anche oggi ci sono stati di nuovo dei raid. Un raid israeliano su Nuseirat, nel centro della striscia, ha invece ucciso 5 giornalisti palestinesi. Lavoravano per la TV Al-Quds. Secondo il Comitato per la Protezione dei Giornalisti, salgono così a 130 i reporter palestinesi uccisi dal 7 ottobre dello scorso anno. Un dato allarmante che ha reso la Palestina nell'ultimo anno il luogo più letale al mondo per i giornalisti. almeno secondo il rapporto della Federazione Internazionale dei Giornalisti. In Europa a far notizia è però soprattutto la morte per congelamento di 4 neonati, che appunto oggi sono arrivati a 6 purtroppo, avvenuta negli ultimi giorni in diverse tendopoli della striscia a Gaza. Secondo quanto dichiarato oggi, quanto dichiarato venerdì 27 dicembre da UNICEF, si tratterebbe di morti evitabili che mettono a nudo le condizioni disperate in via di peggioramento in cui versano le famiglie e i bambini di Gaza. Negli ultimi 3 giorni sarebbero infatti almeno 11 bambini uccisi dagli attacchi israeliani. E tra le tante voci purtroppo inascoltate, perché di voci se ne sono levate tantissime, c'è stata anche la ferma condanna da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, quindi la FNOMCHEO, per l'uccisione di alcuni membri di personale medico e sanitario in un attacco aereo su un edificio di fronte alla sede centrale dell'ospedale Kamal Advan nel nord della striscia di Gaza. Ad esprimerla Filippo Anelli, che nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è il presidente, commentando le notizie che arrivano dall'agenzia turca Anadolu, ripresa anche dall'emittente Quatarina Al Jazeera, che parla di 5 sanitari rimasti uccisi. La morte dei colleghi, aggiunge, ancora una volta suscita in ogni medico sentimenti di dolore e di rabbia per l'ingiusta sorte subita. Per l'ingiusta sorte subita da coloro che con l'eroismo della normalità, che è il senso delle professioni sanitarie, erano presenti sullo scenario di guerra per salvare vite umane e alleviare la sofferenza. È sempre maggiore lo sgomento, prosegue, di fronte alle conseguenze di guerre che, per la loro ferocia e determinazione, sembrano non tener più in alcuna considerazione il valore della vita umana, al punto di non rispettare neanche le convenzioni di Ginevra, che impegnano i belligeranti a proteggere in modo particolare i malati, i feriti, i naufraghi, il personale medico, le ambulanze, gli ospedali. E questo appunto è quanto scrive la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. E intanto dedichiamo, prima di iniziare nello specifico la nostra lettura del Mondo Incantato di Bruno Bettelheim, proprio ai bambini palestinesi di cui abbiamo poco fa parlato, dedichiamo questa poesia. Buon anno a te, buon anno a te, buon anno a me, a quelli di Ro, a quelli di Cornier, alla gallina che fa coccodè, al malatino che dice 33, alle belle figlie di Madame Adoré, ai bottoni del gilet, a tutti, ma non alla mosca zezzè, e a quello che pensa soltanto per sé. Stavamo leggendo in questi ultimi lunedì Il Mondo Incantato di Bruno Bettelheim, proprio sull'uso, l'importanza e i significati psicanalitici delle fiabe. Avevamo parlato dell'importanza della magia per un bambino, no? Di quanto sono importanti le fiabe, soprattutto quelle tradizionali, perché sono quelle che arrivano più direttamente nell'inconscio del bambino e che quasi permettono al bambino di trovare un po' la legittimità, un po' come vedremo oggi, di offrire tramite i personaggi, di offrire la possibilità di esprimere le loro paure, i desideri, le loro rabbia, perché le fiabe offrono dei personaggi in cui il bambino può esteriorizzare quanto avviene nella sua mente in modi controllabili. Cosa dice Bettelheim? Dice che quando un bambino non è sopraffatto dai suoi processi mentali interiori e viene seguito con cura sotto tutti gli aspetti più importanti, è in grado di affrontare la vita nel modo consono alla sua età. Durante questi periodi può risolvere i problemi che si presentano, ma se osserviamo dei bambini piccoli intenti al gioco, per esempio, vediamo quanto questi periodi siano limitati. Una volta che le pressioni interiori del bambino prendono il sopravvento, il che avviene spesso, l'unico modo in cui egli può sperare di ottenere un certo controllo su di esse è quello di esteriorizzarle. Ma il problema è come farlo senza lasciarsi sopraffare dalle esteriorizzazioni stesse. Quello di selezionare le varie sfaccettature della sua esperienza esterna è un compito molto arduo per un bambino, e a meno che egli non venga aiutato, esso diviene impossibile una volta che le esperienze esterne si sono mescolate con le sue esperienze interiori. Da solo il bambino non è ancora capace di ordinare i propri processi interiori e di darvi un senso. Le fiabe offrono dei personaggi in cui il bambino può esteriorizzare quanto avviene nella sua mente in modi controllabili. Le fiabe mostrano al bambino come può dar corpo ai suoi desideri distruttivi in un solo personaggio, ricevere desiderate soddisfazioni da un altro, identificarsi con un terzo, avere attaccamenti ideali con un quarto e così via, a seconda dei suoi bisogni del momento. Quando tutto il fantasticare di desideri miracolosamente realizzati dal bambino si incarna in una fata buona, quando tutti i suoi desideri distruttivi si incarnano in una strega cattiva, tutte le sue paure in un lupo vorace, tutte le richieste della sua coscienza in uno stregone incontrato durante un'avventura, tutta la sua collera gelosa in un animale che strappa via col becco gli occhi dei suoi arcirivali, allora il bambino può finalmente cominciare a operare una cernita fra le sue contraddittorie tendenze. Iniziato questo processo, il bambino viene a trovarsi sempre meno inghiottito da un incontrollabile caos. Ecco, per chi si fosse messo in contatto ora, appunto, stiamo leggendo Il mondo incantato, alcune pagine del mondo incantato di Bruno Bettelheim sull'uso, l'importanza e i significati psicanalitici delle fiabe. E tra l'altro non vi voglio promettere niente, ma purtroppo abbiamo saputo che c'è stato un altro sgombero, per cui se ci riesco magari alla fine della trasmissione provo a sapere che cosa sta succedendo. Intanto pensiamo ai bambini. Abbiamo prima parlato dei bambini palestinesi e dei palestinesi e delle grandi e schifose responsabilità che l'Italia e l'Europa tutta ha nel continuare a fornire armi a Israele e a sostenere questo genocidio così vergognoso. Ancora attacchi sugli ospedali, ancora raid, ancora morti, ancora dolore, ancora sofferenza, proprio adesso, in questo periodo in cui vorremmo tutti essere un po' più felici e riposati dalle feste. E comunque, va bene, stavamo parlando dell'importanza, no, della magia e di quanto appunto le fiabe offrano dei personaggi in cui il bambino può esteriorizzare quanto avviene nella sua mente in modi incontrollabili. Per esempio, pensiamo alla fantasia della matrigna cattiva. In Cappuccetto Rosso, la buona nonna viene repentinamente sostituita dal rapace lupo che minaccia di distruggere la bambina. Una trasformazione appare estremamente sciocca e paurosa quando la si consideri obiettivamente. È facile giudicarla inutilmente allarmante, contraria a ogni possibile realtà. Ma quando la si osservi dal punto di vista del tipo di sensibilità del bambino, non è in realtà più allarmante dell'improvvisa trasformazione della sua affettuosissima nonna in una figura che minaccia niente meno che il suo senso di identità quando lo umilia, perché gli è capitato magari di bagnarsi i calzoncini. Per il bambino, la nonna non è più la stessa persona che era appena un momento prima. È diventata un'orchessa. Com'è possibile che una persona che era così amorevole, che faceva regali ed era più comprensiva, tollerante, accomodante, persino della sua mammina, si comporti tutto a un tratto in un modo così radicalmente diverso? Incapace di ravvisare una qualsiasi coerenza fra queste diverse manifestazioni, il bambino in realtà percepisce la nonna come due identità distinte, quella amorevole e quella minacciosa. Essa è in effetti la nonna e il lupo. Sdoppiandola, per così dire, il bambino può preservare la sua immagine della nonna buona. Se essa si trasforma in un lupo, beh, questo è senza dubbio motivo di paura, ma non c'è bisogno che egli comprometta la sua visione della benevolenza della nonna. E in ogni caso, come l'avverte la storia, il lupo è una manifestazione passeggera. La nonna tornerà vincitrice. Allo stesso modo, benché la nonna sia il più delle volte la protettrice dell'infinita generosità, può trasformarsi nella crudele matrigna, così cattiva da negare al bambino qualcosa che egli vuole. Lungi dall'essere un espediente usato soltanto nelle fiabe, scindere una persona in due può mantenere incontaminata l'immagine buona. E questo è impiegato da molti bambini come un sistema per risolvere una relazione troppo difficile da intrattenere o da comprendere. Con questo espediente tutte le contraddizioni sono improvvisamente risolte, come lo furono per una studentessa di college che si risovvenne di un incidente che le era accaduto quando non aveva ancora 5 anni. Un giorno, in un supermercato, sua madre andò improvvisamente in collera con lei e la piccola rimase sconvolta al vedere che sua madre poteva comportarsi a quel modo nei suoi confronti. Mentre tornavano a casa, sua madre continuò a sgridarla aspramente, dicendole che era cattiva. La bambina si persuase che quella maligna persona assomigliava soltanto a sua madre e fingeva di essere lei. In realtà era un malvagio marziano, un sosia impostore che aveva portato via la sua mamma e ne aveva assunto l'aspetto. Da allora la bambina presunse in molte diverse occasioni che questo marziano avesse rapito la madre e preso il suo posto per tormentarla come la vera madre non avrebbe mai fatto. Questa fantasia andò avanti per un paio d'anni, finché all'età di 7 anni la bambina diventò abbastanza coraggiosa da cercare di tendere tranelli al marziano. Quando il marziano avesse ancora una volta preso il posto della sua mamma per dedicarsi alla sua scellerata pratica di tormentarla, la bambina avrebbe astutamente posto al marziano alcune domande su quello che era successo fra la vera madre e se stessa. Con suo stupore, il marziano sapeva dei loro rapporti, cosa che in un primo tempo non fece che confermare alla ragazza la scaltrezza del marziano. Ma dopo 2 o 3 esperimenti del genere, la bambina fu assalita da dubbi. Allora chiese a sua madre quali fatti fossero avvenuti fra se stessa e il marziano. Quando diventò evidente che sua madre era a conoscenza di questi eventi, la fantasia del marziano cessò. Durante il periodo in cui la sicurezza della bambina aveva richiesto che sua madre fosse assolutamente buona, mai adirata o frustrante, la bambina aveva riordinato la realtà per procurarsi ciò di cui aveva bisogno. Quando la bambina diventò più grande e più sicura di sé, la collera e le severe critiche di sua madre non parvero così tremendamente sconvolgenti. Avendo raggiunto una migliore integrazione, la bambina poteva esimersi da questa fantasia del marziano, fantasia che le garantiva una certa insicurezza, e rimodellare la duplice immagine della madre in una sola, mettendo alla prova la realtà della sua fantasia. Dicevamo come, mentre tutti i bambini piccoli hanno a volte bisogno di scindere l'immagine del loro genitore nei suoi aspetti benevoli e in quelli minacciosi per sentirsi completamente protetti dai primi, la maggior parte di loro non possono farlo astutamente e coscientemente come fece questa bambina. La maggior parte dei bambini non sanno trovare la loro soluzione al problema apparentemente senza via d'uscita, posto da una madre che si trasforma improvvisamente in un sosia impostore. Le fiabe, dove figurano fate buone che compaiono all'improvviso e aiutano il bambino a trovare la felicità, a dispetto di questo cosiddetto impostore e di questa, tra virgolette, matrigna, consentono al bambino di non essere distrutto dal cosiddetto impostore. Le fiabe indicano che, nascosta da qualche parte, la buona fata madrina veglia sulla sorte del bambino, pronta ad affermare il proprio potere in caso di grave necessità. La fiaba dice al bambino: benché esistano le streghe, non dimenticare che ci sono anche le fate buone, che sono molto più potenti. Le stesse storie garantiscono che il feroce gigante può sempre essere giocato dal piccolo uomo intelligente, cioè da qualcuno che sembra debole come il bambino stesso si sente. Molto probabilmente fu qualche storia su un bambino che mise scaltramente nel sacco uno spirito malefico a dare alla bambina il coraggio di cercare di smascherare il marziano. L'universalità di queste fantasie, continua Bettelheim in questo suo libro Il mondo incantato, è suggerita da ciò che in psicanalisi è noto come il romanzo familiare del bambino prepubere. Si tratta di fantasie o di sogni ad occhi aperti che il bambino normale riconosce come tali, ma cui tuttavia in parte crede. Essi si accentrano sull'idea che i propri genitori non sono veramente i propri genitori e che il bambino è figlio di qualche augusto personaggio e in seguito, in fauste circostanze, è stato ridotto a vivere con queste persone, le quali sostengono di essere i suoi genitori. Queste fantasticherie assumono varie forme. Spesso il bambino pensa che soltanto uno dei genitori sia quello falso. Questo trova il suo parallelo in una situazione frequente nelle fiabe in cui uno dei genitori è quello vero, mentre l'altro è un patrigno o una matrigna. Quello che il bambino si aspetta e spera è che un giorno, per caso o deliberatamente, un vero genitore ricompaia ed egli sia elevato alla nobile condizione che gli spetta di diritto per vivere da allora in poi felice e contento. Queste fantasie sono utili. Esse permettono al bambino di provare un'autentica collera verso il simulatore marziano, come il caso che leggevamo prima di quella bambina che bisticcia con la madre, non potendo essere incollerita con lei, si trova a contatto con un marziano, o il falso genitore, senza avvertire senso di colpa. Esse cominciano a comparire in modo tipico quando i sensi di colpa del bambino fanno già parte del complesso della sua personalità e quando il fatto di essere arrabbiato con un genitore, o peggio ancora, di disprezzarlo, comporterebbe un intollerabile senso di colpa. Così il tipico espediente delle fiabe di scindere la madre in una buona madre, in genere defunta, e in una cattiva matrigna, svolge un buon servizio per il bambino. Esso non è soltanto un sistema per conservare una madre interiore dall'infinita bontà quando la vera madre non è infinitamente buona, ma permette anche di avercela con quella cattiva matrigna senza rischiare di alienarsi le buone grazie della vera madre, che è vista come una persona diversa. In questo modo la fiaba suggerisce come il bambino può controllare i sentimenti contraddittori che altrimenti sopraffarebbero a questo stadio della sua appena nascente capacità di integrare emozioni contraddittorie. La fantasia della cattiva matrigna non solo preserva intatta la buona madre, ma fa anche sì che il bambino non sia costretto, per averle rivolto pensieri e desideri ispirati dalla collera, a provare un senso di colpa che comprometterebbe gravemente i suoi rapporti con la mamma. Infatti, ricordate, c'era una volta, no, una regina che filava e poi si punge, era buona e poi muore. E poi invece il padre si prende una donna cattiva. In realtà quella donna cattiva è il vissuto del bambino, della bambina, che prova nei confronti di una madre che comincia ad avere degli atteggiamenti che il bambino rifiuta, no? Mentre la fantasia della cattiva matrigna preservava in questo modo l'immagine della buona madre, la fiaba aiuta altresì il bambino a non essere distrutto dal fatto di giudicare cattiva la propria madre. Più o meno allo stesso modo in cui il marziano, nella fantasia di quella bambina, scompare, come dicevamo, non appena la mamma tornò ad essere soddisfatta della sua figlioletta. Uno spirito benigno può controbilanciare in un attimo tutte le malefatte di uno malvagio. Nel Salvatore delle fiabe, le buone qualità della mamma sono esagerate, come lo erano quelle cattive della strega. Ma è così che il bambino piccolo vede il mondo, o come interamente paradisiaco o come assolutamente inferno. Quando avverte il bisogno emotivo di farlo, il bambino non solo scinde il genitore in due personaggi, ma può anche sdoppiarsi in due persone, come egli vuole credere. Non hanno niente in comune fra loro. Ho conosciuto bambini, scrive Bethlehem, piccoli, che durante il giorno riescono a mantenersi asciutti, ma di notte bagnano il letto e al loro risveglio si ritirano disgustati in un angolo e dicono con convinzione: «Qualcuno mi ha bagnato il letto!» Il bambino non lo fa, a differenza di quanto i suoi genitori potrebbero pensare, per far ricadere la colpa su qualcun altro, pur sapendo di essere stato lui a urinare a letto. Il qualcuno che l'ha fatto è quella parte di se stesso a cui egli ha ormai voltato le spalle. Questo aspetto della sua personalità è realmente diventato uno straniero per lui. Insistere che il bambino riconosca di essere stato proprio lui a bagnare il letto significa cercare di imporre prematuramente il concetto dell'integrità della personalità umana. In realtà l'insistenza ritarda il suo sviluppo. Per poter sviluppare un sicuro senso della propria individualità, il bambino è costretto a limitarlo per un certo tempo soltanto a quanto è da lui pienamente approvato e desiderato. Dopo aver conquistato un'individualità di cui può essere fiero in modo non ambivalente, il bambino può lentamente cominciare ad accettare l'idea che essa possa anche contenere aspetti di natura più dubbia. Come il genitore della fiaba si sdoppia in due figure rappresentative degli opposti sentimenti dell'amore e del rifiuto, il bambino esteriorizza e proietta su qualcuno tutte le sue cattive cose che sono troppo allarmanti per essere riconosciute come parte di sé. La letteratura favolistica non manca di considerare la natura problematica del fatto di vedere a volte la madre come una cattiva matrigna. A modo suo, la fiaba mette in guardia contro il lasciarsi trasportare troppo lontano e troppo in fretta da sentimenti di collera. È facile che un bambino si mostri infastidito con una persona che gli è cara o spazientito quando è costretto all'attesa. Egli tende a nutrire sentimenti di collera e a lasciarsi trasportare da sfrenati desideri, senza momenti di collera, senza darsi molto pensiero delle conseguenze nel caso che essi si avverassero. Molte fiabe illustrano gli esiti tragici di simili considerazioni, sconsiderati desideri, accarezzati perché si desidera troppo una cosa, oppure non si è capaci di aspettare che le cose succedano da sole a tempo debito. Entrambe le condizioni mentali sono tipiche per il bambino. Due storie dei fratelli Grimm possono illustrare questo fatto. In Pierino Porcospino, un uomo va in collera quando il suo grande desiderio di avere dei figli è frustrato dalla sterilità della moglie. Alla fine il suo desiderio lo spinge ad esclamare: «Voglio un figlio, anche se putacaso dovesse essere un porco spino». Il suo desiderio è esaudito. Sua moglie mette al mondo un figlio con la testa di un porco spino e il corpo di un bambino. Nella fiaba I Sette Corvi, la nascita di un nuovo figlio, una femmina, preoccupa talmente il padre da indurlo a sfogare la sua collera sui suoi figlioletti più grandi. Egli manda uno dei suoi 7 figli a prendere dell'acqua benedetta per il battesimo della neonata. I 6 fratelli accompagnano il bambino che ha ricevuto l'incarico. Il padre, infuriato per la lunga attesa, grida: «Vorrei che tutti i miei figli si trasformassero in corvi!» e viene esaudito all'istante. Se queste fiabe, dove i desideri espressi in un impeto di collera si avverano, finissero qua, sarebbero semplicemente delle storie ammonitrici che ci avvertono di non lasciarci trasportare dalle nostre emozioni negative, qualcosa che il bambino non è capace di evitare. Ma la fiaba, che è abbastanza accorta da non aspettarsi l'impossibile del bambino e da non ingenerare in lui dell'ansia perché ha desideri ispirati dalla collera e non può fare a meno di averli. Se da una parte la fiaba ammonisce in termini realistici che lasciarsi trasportare dalla collera e dall'impazienza significa andare incontro a dei guai, dall'altra parte rassicura, garantendo che la buona volontà o le buone azioni possono annullare tutto il male procurato dai cattivi desideri. Pierino Porcospino aiuta un re che si era sperduto nel bosco a tornare a casa sano e salvo. Il re promette di dare in premio a Pierino la prima cosa che incontrerà durante il suo ritorno a casa. E per prima cosa Pierino incontra la figlia unica del re. Malgrado l'aspetto di Pierino, la principessa mantiene la promessa di suo padre e sposa Pierino Porcospino. Dopo il matrimonio, nel letto nuziale, Pierino assume finalmente una forma pienamente umana e alla fine eredita il regno. Nei 7 corvi, la sorella che è stata la causa innocente delle metamorfosi dei suoi fratelli in corvi viaggia fino al capo del mondo e compie un grande sacrificio per annullare il maleficio che li ha colpiti. I corvi riprendono tutti la loro forma umana e la felicità ritorna. Ecco, queste storie dicono che nonostante le cattive conseguenze dei cattivi desideri, con la buona volontà, quindi è legittimo pure averli cattivi desideri, no? Con la buona volontà e con molto impegno, le cose possono essere rimesse a posto. Ci sono altre fiabe che si spingono molto oltre e che dicono al bambino di non temere di avere desideri del genere, perché anche se ci sono conseguenze momentanee, nulla cambia in modo permanente. Quando il desiderio si è estinto, tutto torna ad essere come era prima del suo manifestarsi. E storie di questo tipo esistono in molte versioni in tutte le parti del mondo. Nel mondo occidentale, i 3 desideri è probabilmente il più noto di questi racconti. Nella forma più semplice di questo motivo, a un uomo o una donna viene garantito l'esaudimento di alcuni desideri, di solito 3, da uno sconosciuto o da un animale che vuol ricompensarli per qualche buona azione. Nei 3 desideri un uomo ottiene questo favore, ma non vi dà molta importanza. Al suo ritorno a casa, all'ora di pranzo, sua moglie gli mette davanti la solita minestra. «Ancora minestra!» egli si lamenta. «Vorrei avere un budino, tanto per cambiare!» E subito si materializza il budino. La moglie vuole sapere come abbia potuto succedere una cosa simile ed egli le riferisce l'avventura che gli è capitata. Una piccola sosta e poi continuiamo. Parlavamo di fiabe e con Bettelheim dicevamo come spesso appunto le fiabe, il riversarsi dei desideri di un bambino, quelli meno accettabili nei personaggi delle fiabe, aiuti il bambino ad accettare comunque che ci siano delle rabbie, dei brutti sentimenti, delle brutte emozioni, di poterle comunque trasformare e alla fine non succede niente di distruttivo se uno ci mette della buona volontà, no? per raggiungere quello che desidera. E faceva l'esempio dei 3 desideri. Un uomo ottiene questo favore ma non vi dà molta importanza. Al suo ritorno a casa all'ora di pranzo sua moglie gli mette davanti la solita minestra. Ancora minestra, egli si lamenta. Vorrei avere un budino, tanto per cambiare. E subito si materializza il budino. La La moglie vuole sapere come abbia potuto succedere una cosa simile ed egli le riferisce l'avventura che gli è capitata. Furiosa perché suo marito ha sprecato uno dei suoi desideri con una simile sciocchezza, esclama: «Vorrei che quel budino ti si schiaffasse sulla testa». Anche questo desiderio è immediatamente soddisfatto. Ecco che due desideri sono andati a farsi benedire. «Adesso vorrei togliermi il budino dalla testa», dice l'uomo, e così i tre desideri furono esauriti. Tutte queste storie ammoniscono il bambino sulle possibili conseguenze deprecabili dei desideri avventati e gli assicurano nello stesso tempo che i desideri del genere hanno scarse conseguenze, soprattutto se si è sinceri nell'esprimerli e nei rapporti e nei propri sforzi per ovviare ai risultati negativi. Ancora più importante è forse il fatto che non mi riesce di ricordare una sola fiaba dove i desideri di un bambino in collera abbiano delle conseguenze qualsiasi. Soltanto quelli degli adulti ne hanno. La morale implicita è che gli adulti sono responsabili delle azioni da loro compiute in un impeto di ira o per stupidità, mentre i bambini non lo sono. Se i bambini desiderano in una fiaba, desiderano soltanto cose buone e il caso uno spirito buono soddisfa i loro desideri, spesso al di là delle loro più fervide speranze. È come se la fiaba, pur ammettendo che adirarsi è molto umano, prevedesse che soltanto gli adulti hanno un sufficiente autocontrollo da non lasciarsi prendere la mano, dato che i loro bizzarri desideri, ispirati dalla collera, si avverano. Le fiabe mettono però in rilievo le meravigliose conseguenze che si hanno quando un bambino nutre desideri o pensieri positivi. La disperazione non induce il bambino della fiaba a covare desideri di vendetta. Il bambino augura soltanto cose buone, anche quando ha forti motivi di desiderare che succeda del male ai suoi persecutori. Biancaneve non nutre desideri astiosi verso la malvagia regina. Cenerentola, che ha validi motivi per desiderare che le sue sorelle siano punite per le loro malefatte, vuole che esse vadano al gran ballo. Lasciato solo per poche ore, un bambino può sentirsi crudelmente maltrattato, come se avesse vissuto un'intera vita di abbandono e di emarginazione. Poi di colpo la sua esistenza diventa un perfetto paradiso, quando sua madre compare sulla soglia, sorridente, magari anche con un regalino per lui. Cosa potrebbe esserci di più magico di questo? Come potrebbe qualcosa di così semplice avere il potere di trasformare la sua vita? Se non c'entrasse la magia, le trasformazioni radicali che sopravvengono nella natura delle cose sono viste dal bambino sotto tutti i punti di vista, anche se noi non condividiamo le sue percezioni. Ma consideriamo l'atteggiamento del bambino verso gli oggetti inanimati. Certi oggetti, una stringa, un giocattolo, frustrano il bambino a tal punto da indurlo a sentirsi un perfetto stupido. Poi tutto a un tratto, come per magia, l'oggetto diventa docile e ubbidiente ai suoi comandi, mentre prima si sentiva il più avvilito degli esseri umani. Adesso è diventato il più felice. Questo non dimostra forse il carattere magico dell'oggetto? Sono molte le fiabe che raccontano come il reperimento di un oggetto magico trasformi la vita dell'eroe. Col suo aiuto, lo stupido si rivela più intelligente dei suoi fratelli, che prima gli erano preferiti. Il bambino, che si sente condannato di essere un brutto anatroccolo, non deve disperarsi, perché diventerà uno splendido cigno. Un bambino piccolo può fare ben poco da solo, e questo è scoraggiante per lui, tanto che egli, persa ogni speranza, può rinunciare a impegnarsi. La fiaba impedisce che questo avvenga, annettendo una straordinaria dignità ai benché minimi successi e suggerendo che da essi possono scaturire meravigliosi sviluppi. Trovare un vaso in una bottiglia, come la storia di Grimm, lo spirito nella bottiglia, fare amicizia con un animale o entrare nelle sue simpatie, il gatto con gli stivali, dividere un tozzo di pane con uno sconosciuto, la gallina dalle uova d'oro, un'altra delle storie dei fratelli Grimm, questi piccoli eventi della vita di tutti i giorni conducono a grandi cose. Così la fiaba incoraggia il bambino a confidare nell'importanza dei suoi piccoli progressi reali, anche se forse al momento non se ne rende conto. La credenza in tali possibilità deve essere coltivata perché il bambino possa accettare le sue delusioni senza rimanere totalmente sconfitto. E oltre a ciò, può diventare una sfida pensare con fiducia a un'esistenza al di là della casa parentale. L'esempio fornito dalla fiaba rassicura il bambino, facendogli capire che sarà aiutato nelle sue iniziative nel mondo esterno e che alla fine i suoi tenaci sforzi saranno coronati da successo. Nel tempo stesso, la fiaba sottolinea che quegli eventi si riverificarono una volta in un paese remotissimo e rende chiaro che essa offre un incoraggiamento per la speranza e non descrizioni realistiche del mondo ove il bambino vive. Il bambino comprende a livello intuitivo che queste storie, benché irreali, non sono false, che benché quanto vi è narrato non avvenga nella realtà, deve avvenire come esperienza interiore e sviluppo personale. La fiaba descrive in forma immaginaria e simbolica le tappe fondamentali del processo di sviluppo, teso all'acquisizione di un'esistenza indipendente. Le fiabe, oltre a indicare invariabilmente la via verso un futuro migliore, si concentrano sul processo di trasformazione, invece di descrivere particolareggiatamente la felicità che alla fine verrà conquistata. Le storie iniziano dove il bambino si trova in un dato momento e suggeriscono dove deve andare, dando risalto al processo in sé. Le fiabe possono anche mostrare al bambino come può girare il più intricato dei roveti, il periodo edipico. Ma questa è un'altra storia e ve la raccontiamo la prossima volta. E intanto vi auguriamo un sereno buon anno, un anno in cui la speranza che noi sempre ci auguriamo si nutra del bene come impegno collettivo, proprio per affrontare tutte le problematiche che abbiamo. Buon anno a tutte, tutti. E su grande richiesta,
these tidings we bring to the far Christian rite. We wish you wouldn't weaponize our faith for your fight. We wish for the liberation of the Palestinian nation, an end to the occupation and a happy new year. These tidings we bring to our ranks far and wide. We don't want our taxes to fund genocide. We wish for the liberation of the Palestinian nation, an end to the occupation and a happy new year. These tidings we bring to our Christian kin. Our faith, it compels us to call this a sin. We wish for the liberation of the Palestinian nation, an end to the occupation and a happy new year.
E auguriamoci una Palestina libera e senza occupazione. Buon pomeriggio a tutti e tutti e buon anno.